Focus Economia di Sebastiano Barisoni.
Dieci minuti, inizia l'ultima puntata della settimana di Focus Economia, puntata in cui ci sarà anche la classifica, come sempre venerdì, la prima classifica del 2021. Classifica un po' cambiata oggi, nel senso che sarà una classifica a quattro posizioni, se può interessare, perché la quinta che metteremo in testa però è relativa a quello che sta capitando al mondo della scuola, nello specifico le medie superiori ma anche le medie inferiori. Non voglio fare polemica inutile, è chiaro che se c'è un peggioramento nel colore delle regioni il ministro Speranza ha anticipato che passeranno in area arancione le regioni Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Sicilia e Veneto, firmerà in serata la nuova ordinanza che vale dal 10 gennaio al 15 gennaio, dopodiché vi sarà di nuovo un'altra ordinanza, un DPCM. Però quello che voglio far notare, ieri è arrivata anche la Lombardia dicendo che le superiori apriranno il 24 e non più l'11. Faccio notare che ci sono regioni che ad ora sono gialle e che comunque hanno fatto misure più restrittive di quelle che il governo aveva indicato. Uno se la può prendere col governo quando è colpa del governo, ma se il governo dice, a meno che tu non sia arancione o rossa, se sei gialla la didattica a distanza deve essere solo il 50% e il resto lo fa in presenza, e poi noi vediamo che le regioni, senza neanche aspettare i colori, si sono già messe a chiudere le scuole, allora è un quesito sorge spontaneo. Perché le regioni che hanno fatto battaglie per restare gialle, mi ricordo tutte le polemiche, battaglie giustamente per difendere più che si poteva la stagione turistica invernale, sono così veloci invece nel portare la scuola a chiusura? Non lo so. Perché non vedo la stessa mobilitazione da parte dei presidenti delle regioni che ho visto in altri casi sui colori, le polemiche sui colori, noi siamo più gialli che arancioni, così sull'apertura delle scuole? Perché le regioni, ripeto, gialle, permettono che non hanno nessun problema che i ristoranti e i bar siano aperti fino alle 18? Io sono contento che i ristoranti e i bar siano aperti fino alle 18, ma voi mi dovete spiegare la logica per cui il ragazzo di 15 anni o di 16 anni non può andare a scuola in presenza fisica, però può andare nel bar a bere la cioccolata alle 3 con gli amici tirando giù la mascherina, da McDonald's a mangiare tirando giù la mascherina fino alle 6 e via così. Voglio capire la logica. Perché gli studenti sono infettivi? Allora mi dovete dimostrare che ci si infetta di più in un'aula scolastica che non senza mascherina in un ristorante, in un bar. Non lo so, non sono, però così in maniera intuitiva non sembra reggere molto sto ragionamento. Perché erano le regioni così interessate a restare gialle e poter mantenere gli esercizi commerciali aperti? Lo capisco benissimo, abbiamo tifato Nel modo in cui è stato possibile per gli esercenti commerciali, che sono i più colpiti nel mondo del commercio da queste chiusure, ma mi spiegate la logica? E soprattutto come fa un genitore a spiegare la logica a suo figlio per cui può andare a mangiarsi la pizza alle 2 in pizzeria con gli amici, sì, massimo 4 distanziati, ma non può stare dentro la scuola? Il problema sono i trasporti, allora, e su questo mi scrivono gli ascoltatori. Bene, tra l'altro la curva è aumentata. Qualcuno mi scrive dopo l'apertura delle scuole, guardi che la curva che stiamo vedendo in aumento, siccome le scuole in Lombardia sono chiuse da fine ottobre, non può essere data la colpa alle scuole. Forse vedremo, stiamo aspettando un'ondata per le cene, i pranzi di Natale, le cene con tutti i distinguo e così le possibilità che erano offerte, ma non si può dire che è colpa della scuola. Adesso vi darò anche i dati a livello europeo, perché la cosa interessante è confrontarsi con l'Europa. Uno mi dice, ma guardi che anche la Germania, sì, ma siamo il paese che in assoluto ha chiuso le scuole per più tempo in Europa. Allora ve la do subito questo dato: noi abbiamo chiuso le scuole 105 giorni contro i 67 della Spagna, che ha riaperto ieri, tranne Madrid e la Cantabria Navarra che riaprono l'11 gennaio, i 67 giorni della Spagna, i 60 del Regno Unito e della Francia, i 53 di Germania e i 48 dell'Olanda. Allora, noi abbiamo, anche rispetto a paesi che adesso stanno chiudendo, abbiamo chiuso le scuole il doppio degli altri. Possiamo fare una riflessione su questo? No? Barisone non fa l'ingenuo, sai benissimo che la scuola non crea nessun tipo di business per nessun politico. Ah, vabbè, ci mancherebbe. Questo lo posso capire. Infatti la protesta su cui ci collegheremo, che è in corso a Piazza del Duomo a Milano, degli studenti, dei genitori, degli insegnanti, delle superiori. Pensate che mondo. Quando io ero alle superiori si protestava contro la scuola, non per andare a scuola. E lo sciopero era appunto che tu non andavi a scuola. Cambiato il mondo, benissimo. La protesta andrebbe fatta di fronte ai palazzi delle regioni, in questo caso, perché ci dovete spiegare perché. Il tema sono i trasporti. Avremo ospite il responsabile dell'ATM milanese, ma nonché anche coordinatore delle municipalizzate italiane, perché c'erano stati tantissimi tavoli nelle varie regioni con i prefetti. A Milano e in Lombardia si erano utilizzati, si erano trovati 300 pullman, se non ricordo male, dei pullman privati. C'erano stati tentativi, si era detto le scuole riaprono, i negozi apriranno alle 10, scaglioneremo, si poteva anche pensare va bene, iniziamo col 25%, una settimana al mese, non il 50%, fate anche un giorno, inventatevi qualcosa, almeno gli esami, le verifiche, che fare da casa è impossibile, le attività di laboratorio per gli studi tecnici soprattutto, cioè qualcosa, utilizzare gli spazi dei musei, dei cinema, non lo so. I tavoli ci sono stati, il ministro De Micheli e il ministro agli interni, Lamorgese, su questo, quindi prefetti, trasporti, municipalizzati, non è servito a niente. Perché fatte tutte le polemiche sul appunto voglio restare giallo e via così, scopriamo che non sono stati magari gli spritz o i ristoranti, non li sto accusando. Però voglio dire, non pigliamoci neanche in giro se vogliamo ritenere che i ragazzi si infettino di più a scuola oppure si infettino di più se vanno a mangiare assieme in un ristorante, per favore. Lei in un loop totale, va bene, sarò in un loop totale, ma io non mollo il colpo, abbia pazienza. 349-238-6666 per sms e whatsapp, parleremo di questo appunto, parleremo anche di quello che era stato deciso a livello di trasporto locale, se questo è il problema, ma vedo che l'atteggiamento è sempre dai, chiudiamole e basta, non proviamo neanche a aprirle al 15, al 20%, non proviamo neanche, e poi vi leggerò anche le ordinanze, perché se io fossi un genitore di tre ragazzi in campagna uscirei pazzo sulle ordinanze per riaprire anche le scuole elementari e le medie inferiori, pazzo. Allora, parleremo di questo, dicevo, dei mercati e soprattutto degli Stati Uniti, perché ci sono evoluzioni anche lì di carattere economico, perché c'è un dato sui disoccupati che è il più brutto dal 39, ma anche di carattere politico. Fonti della Casa Bianca dicono che l'avvocato della Casa Bianca, si chiama Pat Cipollone, ha consigliato a Donald Trump le dimissioni dopo che ha fomentato l'assalto al Congresso da parte dei suoi sostenitori. Dell'America di Stati Uniti parleremo, perché nel 2020 sono stati persi quasi 9 milioni e 400 mila posti di lavoro, mai così male dal 1939, questo nonostante gli Stati Uniti abbiano avuto un terzo trimestre con un più 33% dopo un secondo trimestre a un meno 31%. Ci sono dati sulla disoccupazione anche in Italia, le borse meno 0,15% a Milano, più 0,30% a Parigi, più 0,35% a Francoforte, Londra invariata, anzi più 0,07% secondo le migliori tradizioni, e Dow Jones meno 0,18%. Tra i titoli segnalo in crescita Amplifon più 3,30%, Recordati più 2%, Unicredit più 1,70%, come stima Microelectronics l'1% lo guadagna di Assorin e Enel. In negativo Interpump meno 4,5%, Buzzi Unice meno 2%, come Fiat Chrysler e Mediobanca. L'1,70 lo perde Leonardo e Biper, l'1,5 Poste e Prismian, ma anche Telecom Italia. 349-238-6666 per sms e whatsapp, poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, la diretta su Facebook. Tra l'altro, giustamente mi fanno notare alcune cose agli ascoltatori. Da un lato è vero che si fanno queste chiusure regionali senza distinguere, magari il capoluogo di provincia o il centro più piccolo si era già organizzato bene, il distanziamento l'avevo creato, magari il problema era da un'altra parte. No, basta, si chiude tutta la Lombardia, tutta la Puglia, tutto il Veneto, in maniera indistinta. Uno poteva valutare anche per area e area, se il prefetto ti dice guarda che qua non ci siamo, allora tieni chiusi quelli, ma apri quelli che si sono già organizzati. Non tutta la distribuzione degli studenti è uguale a quella delle grandi città, Napoli, Milano o Bari. Ci sono centri più piccoli in cui si gestisce meglio, ma non lo so, insomma, il pendolarismo non riguarda i centri più piccoli, riguarda le grandi città. E va bene, tra l'altro qualcuno mi sta scrivendo che in Friuli riapriranno gli impianti sciistici il 18 e le scuole il 1 febbraio, ma mi sembrerebbe bellissimo questo, nel senso che io voglio che lavorino anche i dipendenti degli impianti sciistici. Ma un paese che apre prima gli sci, o mi spiegate la ragione scientifica per cui i bar e i ristoranti sono, e io sono contento, lo dico per la quarta volta, aperti fino alle 18 anche per gli adolescenti che non possono andare a scuola, e che si potrà sciare in Friuli, cioè l'adolescente potrà sciare dopo l'una, immagino, ma non potrà andare in un'aula, anche se in un centro non così metropolitano. Vorrei capire la logica sulla diffusione, anche perché poi è inutile girarci attorno, lo stesso adolescente o preadolescente, se parliamo delle scuole medie inferiori, poi va a casa. Allora, o mi dite che cioè il rischio è bassissimo nei ristoranti, bar, pizzerie, tavole calde, quello che volete, ed è altissimo in scuola, alla scuola, per il trasporto, o se no qua non ci capiamo. Anche perché un paese che, diciamo, permette ai suoi ragazzi di bersi lo spritz o di bersi la cioccolata, di mangiarsi il panino e di non andare in scuola, è un paese che non va da nessuna parte. Potrà far piacere ad alcuni studenti, potrà far piacere ad alcuni insegnanti, alcuni, ma voglio dire, un paese che non va da nessuna parte. Appena riaprono, richiudono, adesso parleremo. Ho capito, si possono scegliere non il 100%, 50%. A me sarebbe bastato anche vedere regioni che si impegnano, moduliamo, partiamo con una settimana. No. A chi mi dice guardi, passi a un altro argomento, la deludo, perché adesso ne parlo finché non arrivo alla classifica, quindi si rassegni, mi dispiace, oggi va così. Allora, veniamo ai dati sul Covid. I dati non sono belli, ecco perché io ritengo che poi tanto quelli che hanno posticipato al 1 febbraio 24 non riapriranno e basta. I dati non sono belli, nel senso che in Germania c'è un nuovo record di vittime, 1188 vittime in 24 ore, con 32.000 quasi nuovi infezioni. La Gran Bretagna, poco fa è arrivato un altro dato, sto cercando, molto brutto sulla Gran Bretagna. Quello italiano di adesso sono 17.000 nuovi casi e 625 morti. La Svezia, così vi rispondo anche all'ascoltatore che continuava a dire il modello svedese. La Svezia ha, diciamo, ammesso che non c'è nessun modello svedese, ha votato una legge che sostanzialmente da domenica consente al governo di chiudere negozi, centri commerciali e o trasporti pubblici, e anche di limitare il numero di persone ammesse in determinati luoghi pubblici. Sul vaccino avete sentito dal nostro GR24, a fine gennaio dovrebbe essere approvato anche quello di AstraZeneca da parte dell'autorità europea. L'uso dell'ampolla Pfizer-BioNTech è per 6 dosi, non 5, questo è un vantaggio. BioNTech ha detto che il vaccino è efficace anche sulle varianti Covid britannico e sudafricano. Le dosi di Moderna verranno consegnate dalla prossima settimana all'Unione Europea. La von der Leyen ha ricordato che vi sono altre 300 milioni di dosi di vaccino a cui l'Unione Europea ha accesso, cioè aggiuntive, da acquistare aggiuntive. E la quota italiana, essendo il 13,5% del nuovo lotto, dovrebbe essere 40,5 milioni. In tutto le forniture di vaccino Pfizer, a questo punto assegnate all'Italia, sono per 81 milioni, che poi, essendo ci richiamo, vanno divise per due. Quelli mi dicono, molti ascoltatori dicono, guardi che il problema è che bisogna saper organizzare queste cose. E allora la Caporetto della capacità organizzativa è anche... e anche della capacità, diciamo, di avere un po' di fantasia. Ripeto, non bisogna fissarsi sui numeri, piuttosto che niente, meglio piuttosto, è meglio mandarli a scuola una settimana al mese che 0-0-0. Vabbè, sul recovery, il vertice dei capi delegazione alle 18 tra il premier Giuseppe Conte ed esteso anche ai partiti, non solo ai capi delegazione. Oggi Teresa Bellanova era ospite a 24 mattino con Radio 20, su Radio 24 con Simone Spezia, e ha detto: ci sono arrivate 13 cartelle, le stiamo analizzando, oggi portiamo il documento di Italia Viva all'incontro col Presidente del Consiglio Conte.
Ci sono arrivate ieri 13 cartelle, le stiamo analizzando, e oggi all'incontro che è stato convocato dei capi delegazione porteremo un documento dove diremo quello che ci convince e quello che evidentemente non ci convince, ma ci stiamo lavorando per evitare interpretazioni e retroscena del tutto infondati. Parliamo con i documenti in modo che per oggi e per il domani ognuno sappia quali sono i problemi che ha posto Italia Viva, che non sono problemi di postazione, che non sono problemi di spartitoria di potere, sono problemi che riguardano la vita degli uomini e delle donne di questo paese. È arrivata una sintesi, non è arrivato l'insieme della proposta. Io le posso dire che per quanto riguarda il Ministero sicuramente ci sono problemi. Noi abbiamo chiesto un intervento importante sulle filiere, abbiamo posto il problema della meccanizzazione e dell'impatto climatico, noi abbiamo presentato progetti di altissima qualità e progetti che intervengono su, anche con altri ministeri. Se oggi il massimo che arriva sono 1,8 miliardi, sul quale dovremmo fare tutti, io le dico che questo non è possibile. Per quanto riguarda le filiere e la meccanizzazione servirebbero almeno 4 miliardi e ce ne sono solo 1,8 miliardi.
Allora, ancora due notizie prima di andare su metodo pubblicità, iniziare con la classifica partendo dalla scuola. La disoccupazione in Italia è calata all'8,9% a novembre, attenzione perché però i dati vanno letti con prudenza. Perché? Allora, da febbraio ci sono 300.000 occupati in meno e 170.000 disoccupati in meno, perché sono aumentati gli inattivi, cioè quelli che non vengono calcolati né come disoccupati perché non cercano lavoro, né come occupati perché non stanno lavorando. E gli inattivi sono 480.000 a novembre in più rispetto all'anno prima, tant'è che a novembre sono aumentati gli occupati rispetto a ottobre, più 63.000, ma sono ancora 390.000 rispetto all'anno prima. Traduco, c'è un calo degli occupati da inizio febbraio dell'anno scorso, 300.000. C'è un calo dei disoccupati, non perché improvvisamente siano stati assunti, ma perché aumentano gli inattivi. Ultima notizia riguarda la Lombardia, e allora veniamo alla Lombardia. Dunque, sapete che insomma Letizia Moratti entrerà come vicepresidente e assessore al welfare della nuova giunta della Lombardia, lo ha annunciato oggi il presidente della regione Attilio Fontana, ha detto che Giulio Gallera sarà fuori, l'ex assessore a questo punto al welfare, dalla nuova giunta. Giulio Gallera ha svolto un lavoro molto pesante, era particolarmente stanco e quindi ha condiviso l'avvicendamento.
Abbiamo voluto cercare di concentrarci per immettere delle nuove forze fresche, per continuare a guardare con determinazione al futuro della nostra regione. Voglio ringraziare i tre assessori che hanno lavorato con me in questi 3 anni, hanno dimostrato una grande voglia di fare, un grande impegno. Silvia Piani, Martina Cambiaghi, Giulio Gallera. Quest'ultimo ha svolto un lavoro molto pesante in questi ultimi mesi e quindi era particolarmente stanco e ha quindi condiviso un avvicendamento.
La classifica della settimana.
Allora, iniziamo dopo il meteo, la classifica della settimana, però insomma va segnato che Gallera ha detto nessun rimpianto condivisibile. Ho sempre inteso la politica come servizio per i cittadini. Dopo mesi senza sosta ritengo concluso il mio turno di guardia. Dai, non voglio, ho già detto che non sparo sulla Croce Rossa, non sparo su Gallera. Andiamo sul meteo e la pubblicità e poi invece cerchiamo di capire se era ineluttabile che la scuola non potesse riaprire. Vi darò anche la lista delle regioni, ma non tutte le regioni sono uguali. È ovvio che le regioni che diventano arancioni, Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Sicilia e Veneto, voglio dire, non possono riaprire, lo prevede il colore. Però ci sono regioni che restano gialle e ognuna va in ordine sparso, e questa non la capisco veramente. Comunque, dopo il meteo e la pubblicità, per carità, qualcuno mi sta scrivendo: guardi che se apri anche, dice, le scuole superiori, medie, inferiori e medie superiori, aumenti le possibilità di contagio. Però qua bisogna capirsi, è chiaro, allora anche sui bar fino alle 18 aumenti le possibilità di contagio, ai ristoranti e anche i negozi, allora richiudiamo tutto in rosso? O qua decidiamo che ci sono degli indici e finché non vengono superati la scuola è tanto prioritaria quanto altre cose, io direi anche forse di più. Gli unici dati che il CTS ci ha fornito, che solo il 2% dei focolai nascevano nelle scuole, poi, no. O se no, basta, chiudiamo tutto e nessun ragionamento ha più senso, va bene. Chiudiamo tutte le occasioni di incontro, torniamo tipo marzo e aprile, vabbè, figuratevi. Non mi sembra però che si debba sempre andare da un estremo all'altro. Comunque, dopo il meteo.
Focus Economia.
Allora, andiamo al primo posto della classifica, o meglio, posto straordinario, menzione ad honorem, alla gestione delle scuole. Adesso, perché? Perché abbiamo raccontato per giorni di un tentativo, questa volta a settembre siamo arrivati completamente impreparati, a giugno, maggio, pur con casi in diminuzione, non c'è stata la voglia politica di far tornare i ragazzi, almeno quelli della terza media, della maturità, in classe per qualche giorno, e abbiamo chiesto le dimissioni più volte del ministro Azzolina, che devo dire che questa volta Azzolina ha cercato, poi non avrà molto peso politico forse, in tutti i modi di dire: ma scusate, non è che le regioni gialle possono tenere aperto tutti i negozi e anche bar e ristoranti fino alle 18 e non possono aprire le scuole anche superiori, perché di questo spesso stiamo parlando. No, non c'è stato niente da fare, perché tanto i presidenti delle regioni, prima, mentre erano ancora gialli, prima ancora che il governo, che voleva portare al 75%, avevano già deciso di posticipare. La Lombardia, che prima l'aveva portata all'11, adesso la porta al 23-24, auguri, perché tanto. Allora, la situazione di questo bellissimo federalismo di questo paese, perché almeno se non ci fosse il federalismo ce la prenderemo solo con Roma inteso come governo, no, qua stavolta il governo è stato più aperturista e i presidenti delle regioni da sempre sulle barricate per restare gialli, no ai colori, come attribuite i colori, discriminate sui colori, io non sono rosso, sono arancione, non sono arancione, sono giallo, ma sono d'accordo solo su una cosa: chiudere. Allora, vi leggo. L'unica regione è l'Alto Adige, dove sono rientrati in presenza anche gli studenti delle superiori. Al momento resta fissato a lunedì 11 in Val d'Aosta, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Abruzzo, Sicilia e forse la Basilicata, 11 gennaio. La regione Lombardia, l'ho già detta, fino al 24 gennaio 100% a distanza per tutte le scuole secondarie di secondo grado, indipendentemente da dove sia, Milano, centro, Milano periferia, provincia di Varese, cittadina piccola in provincia di Cremona, cambia niente, tutti uguali. E poi il resto. Allora, il 25 torneranno gli studenti delle superiori anche di Campania, Lazio, Liguria invece il 18, come Piemonte, Puglia, Friuli, Venezia Giulia, Marche, Veneto, Calabria e probabilmente anche la Sardegna, si va direttamente al 1 febbraio. Anche lì, Zaia, tante polemiche sul fatto che il Veneto non dovesse diventare arancione perché faceva più tamponi, sarà anche vero, veloci, però mentre ancora, era ancora giallo, perché adesso appunto stanno cambiando i colori, già le scuole andavano al 1 febbraio. Ma vi leggo qualcosa di più e poi ci colleghiamo con Piazza del Duomo. In Campania si aggiunge dell'altro alla fantasia, perché tu immagina di essere un genitore in Campania che ha 3 figli. Allora, se tuo figlio, il più piccolo chiaramente, frequenta la prima elementare, andrà a scuola l'11 gennaio, perché vanno a scuola le scuole materne e il primo e il secondo elementare. Poi, invece, se tuo figlio è hai un altro figlio che è in quarta o quinta elementare, vai avanti fino al 18 di gennaio. Tra l'altro il governo aveva detto le medie e le elementari devono aprire dal 7 e le superiori con il 50% dall'11. Però il 7, 8, 9 gennaio gli studenti sono tutti quanti a distanza in camera. Dicevo, 11 gennaio scuole materne, prima e seconda elementare. Poi dal 18 gennaio anche la terza, quarta e quinta elementare. Quindi hai un figlio che va all'11, un altro che va al 18. Poi se hai un terzo figlio che va alle medie, è sospeso fino al 24 gennaio. Il 18 gennaio la Campania valuterà se fa rientrare a scuola gli studenti delle altre 3 classi, quindi non è neanche sicuro, e dal 25 gennaio si riaprirà anche le scuole medie inferiori e medie superiori. Ma voi vi rendete conto, una famiglia con 3 figli, se ha la sfiga di averne uno in prima, uno in quinta e uno in terza media? Ci sta dentro. Francia tutte aperte il 4, Spagna l'11 e via così. Mi chiedo perché molte regioni che sono gialle si siano già spostate al 1 febbraio. Penso al Friuli, non capisco. Il Lazio ha deciso il 18 gennaio. Il Trentino è l'unico che apre le scuole il 7 gennaio. Cioè, non si capisce il criterio. Ma detto ciò, colleghiamoci con Maria Piera Ceci, che sta seguendo la manifestazione degli studenti, la protesta non contro la scuola ma per tornare a scuola. Maria Piera, buonasera innanzitutto.
Buonasera.
Allora, la protesta a Piazza del Duomo chiaramente non è l'unica, ce ne sono state in questi giorni tante altre, noi seguiamo quella, diciamo, perché ieri si è saputo che la Regione Lombardia ha spostato tutto quanto al 24 e auguri. Allora, che cosa chiedono? E soprattutto ci sono studenti, mamme, insegnanti, perché molti polemizzano sugli insegnanti che dicono sono i sindacati che non vogliono far ritornare a scuola. Prego Piera.
Sì, ci sono tutte e 3 le componenti, ci sono tantissimi studenti, ci sono molti genitori, pochi insegnanti, devo dire, ne ho incontrati non tantissimi, ma ci sono anche loro e si dicono altrettanto preoccupati. Mi fa sorridere la tua introduzione che hai fatto lungamente, diciamo, sono le obiezioni che stanno ponendo anche i ragazzi, quindi mi hanno ripetuto esattamente le stesse cose che hai detto tu poco fa, tra l'altro in una piazza del Duomo piena di gente con i sacchetti dello shopping, e questo devo dire bellissimo, mi ha fatto una certa impressione. I ragazzi stessi si guardavano intorno e dicevano i giornalisti dicevano guardate ci sono tantissime persone con i sacchetti dello shopping. Naturalmente siamo contentissimi per i commercianti, ci mancherebbe altro, sono in difficoltà economiche, lo sappiamo, però insomma se riaprono i negozi non si capisce bene perché non debbano riaprire le scuole, dicono i ragazzi, scuole che peraltro si dicono sicure, lo ha detto il CTS, l'ha detto l'Istituto Superiore di Sanità, contrario invece Ricciardi, che sappiamo è il braccio destro di Speranza per quanto riguarda la base scientifica, però loro dicono i nostri presidi si sono veramente applicati tantissimo, hanno lavorato tantissimo, hanno istituito dei protocolli sicurissimi, noi a scuola ci sentiamo sicuri, molto più che al Burger King dall'ora di pranzo, dove di fatto possiamo andare, perché oggi e ieri hanno potuto incontrarsi.
Io non sto parlando delle regioni che citavo prima che diventeranno arancioni, ho citato la lista di tutte le gialle che aprono tra il 25 gennaio e il 18, io ho capito, i governatori, i presidenti delle regioni, non li chiamo più governatori, hanno paura, e mentre se tu tieni aperti gli esercizi commerciali qualche voto e consenso lo ottieni, qualche, con la scuola dici oh, ma sai che c'è, intanto la campagna fino al 25 per non sapere né leggere né scrivere, stiamo messi così. Però ti volevo chiedere,
in Campania Sebastiano, vorrei ricordare che i ragazzi delle scuole superiori sono andati, se ho fatto bene il conto, 15 giorni in presenza da marzo. 15 giorni, quindi insomma davvero una cifra impressionante.
Però
insomma,
se bisogna polemizzare col governo, tutti bravi, non voglio essere arancione, non voglio essere rossa, così quando c'è da trovare una soluzione a livello regionale, tutti quanti pronti a chiudere. Senti Piera, l'altra cosa che volevo sapere, appunto, c'è questa contraddizione degli stessi ragazzi che possono andare a fare delle cose ma non possono tornare in classe. Io avevo capito, adesso ne parleremo anche con chi rappresenta le municipalizzate, che il lavoro fosse stato fatto sia dai presidi ma anche dalle prefetture e dal trasporto pubblico locale stavolta, per dare le responsabilità insomma corrette, per non fare tutto nebbia un fascio.
I famosi tavoli che sono stati istituiti presso le prefetture hanno funzionato, o perlomeno non l'abbiamo visto all'opera, quindi non abbiamo dimostrazione contraria, però di fatto hanno chiuso gli accordi anche con le categorie per poter liberare sostanzialmente nelle fasce più calde, per poter liberare i famosi mezzi pubblici che sono un po' il punto dolente di questo rientro a scuola. Il 31 dicembre c'è stato l'ok dei prefetti al rientro in classe. A Milano era stata ridisegnata tutta l'organizzazione della città, che peraltro poteva essere anche un buon momento per vedere se davvero queste smart city possono funzionare con orari diversi. Non abbiamo però la dimostrazione concreta, perché di fatto non stanno partendo. Quindi tutto il lavoro che è stato fatto presso le prefetture, anche durante le feste di Natale, durante il periodo natalizio, è andato a rotoli. Di fatto non possiamo vederne l'applicazione.
Ho ancora una domanda per te che riguarda il ministro Azzolina, visto che Piera Ceci, come molti di voi sanno, è anche la nostra esperta di scuola. Devo dare un aggiornamento, perché poco fa l'Emilia Romagna ha comunicato che posticipa il 25 l'apertura, ma è nelle regioni che Speranza stasera farà diventare arancioni. Più inspiegabile il caso dell'Umbria, che pur essendo gialla va anche lei al 25 gennaio. Qualcuno mi sta scrivendo, ma sa perché? Perché se lei chiude le scuole non deve mica dare ristori, quando devi invece chiudere gli esercizi commerciali o lo fa il decreto del governo, o se no se lo fa la regione, ha paura di non essere coperta sui ristori, ma non so, ho capito.
Cioè, ma ragazzi, non sono scemi, questo giochino l'hanno ben capito, perché l'hanno espresso molto chiaramente in questa piazza. Gli studenti, certo, si sentono totalmente abbandonati perché non votano, perché non hanno potere di nessun genere.
Oddio, se iniziassero a fare delle manifestazioni assolutamente pacifiche davanti alle sedi regionali, quindi Lombardia e tutte le regioni che non sono riuscite ma neanche a distinguere sul territorio, e quindi vale anche per la Campania e guarda. Allora, il Veneto ha chiuso le scuole fino al 31 gennaio sulla base dei dati. Guardate che però il governo, e qui vengono la domanda per Piera Ceci, che cosa poteva fare il ministro o può fare il ministro Azzolina? Nel senso che noi abbiamo molto criticato l'Azzolina a maggio e giugno, perché non riuscivamo a capire che non si tentasse, con ormai casi al tempo molto bassi, un rientro almeno per le classi terze delle medie superiori, le classi quinte delle medie inferiori, le classi quinte delle medie superiori. Però adesso abbiamo visto Azzolina continuare a battersi perché le scuole riaprissero almeno al 50%. E molti mi chiedono, ma insomma, decide tutta la regione o il governo e il ministro ha un suo potere?
Non moltissimo, in effetti sono i presidenti delle regioni che in questo caso dettano legge, perché come già citato, nel caso delle zone arancioni, teoricamente i ragazzi delle superiori potrebbero ritornare a scuola, ma i presidenti delle regioni hanno paura, non si vogliono assumere la responsabilità di contagi che comunque di fatto stanno aumentando, e questo purtroppo lo sappiamo.
Sì, ma non per le scuole che sono chiuse.
Ed è una realtà, non per le scuole, o perlomeno così dicono le basi scientifiche. Non così dicono le basi scientifiche ci dicono che in realtà i contagi focolai riconducibili all'ambiente scolastico non sono più del 2%, quindi
Allora qualcuno dice, ci sono anche le Marche, figuratevi, Piera Ceci è marchigiana, le cito le Marche, pure loro sono gialle, però l'ipotesi è 1 febbraio, pure lì non si capisce. Ma insomma, allora che cosa abbiamo fatto i colori a fare, se poi le regioni, se c'è da aprire il bar, il ristorante, il negozio, si sentono gialle, ma se c'è da fare quello che prevede la legge sulle regioni gialle e quindi che si possa tornare a didattica in presenza, invece no, perché quello hai paura e poi loro non votano. Ripeto, se andassero davanti ai palazzi delle regioni, forse anche un po' di pressione politica la sentirebbero, perché i genitori votano e poi magari i più grandi possono anche ricordarsi. Quindi tu ci stai dicendo che il governo può poco da questo punto di vista.
Poco, perché quello che ha potuto fare l'Azzolina, che devo dire ha avuto man forte anche dal presidente Conte, perché Conte è stato sempre molto vicino alla posizione dell'Azzolina, l'ha appoggiata, si è parlato per lungo tempo anche di rimpasti che prevedessero una sostituzione dell'Azzolina, poi queste voci sono sparite. Ce l'hanno messa tutta, hanno vegliato e vigilato sul lavoro delle prefetture, e più di questo francamente non so cosa potessero fare.
No, ma tra l'altro guardate cosa c'entra il voto con questo dramma. C'entra perché se tu hai un presidente della regione che è molto bravo a attaccare il governo, se finisce arancione, ma vi ricordate le polemiche sulle zone di De Luca, di Cirio, di Fontana? È sbagliato metterci dei rossi, noi non siamo più gialli che rossi. Ecco, lì perché facevi la figura di quello. Se invece devi usare la stessa veemenza per l'apertura delle scuole o per fare quello che il governo ti chiede di fare, diventano tutti afoni.
La voce si fa debole, sì, è vero.
Io ho una lista di dichiarazioni che, per carità di patria, non cito, dei presidenti di tutte le regioni del nord, tutte, sugli impianti sciistici, no? Bisogna, dobbiamo, danno irreversibile, per carità, vogliamo garanzie, vogliamo l'obiettivo sono negozi locali aperti, la decisione sia politica, tutto quando c'è da parlare di impianti, di negozi, zitti, zitti, zitti sulle scuole. Grazie a Piera Ceci.
Grazie a voi.
E però non è finita qui, perché io vorrei salutare Andrea Gattini, lo facciamo dopo, adesso lo richiamo, perché non Andrea Gattini, scusatemi, vorrei salutare chi ha gestito in questi, e l'abbiamo avuto anche ospite, perché c'era un tema anche di trasporto locale, per cui di trasporto pubblico locale, e vi ricorderete che abbiamo l'audio in regia? E allora non ci siamo capiti, mando il traffico e poi ci risentiamo.
Focus Economia.
Allora, dicevo, siccome l'avevamo interrogato poco prima di Natale, c'è stato un grosso lavoro questa volta da parte dei prefetti e le aziende di trasporto pubblico locale per scaglionare. Si è arrivati, per esempio, a Milano ad avere un piano concordato che poi è slittato all'11, cioè entro le 8 di mattina doveva entrare Laura la prima tranche degli studenti, poi le 10 di mattina si aprivano tutti i negozi che non vendevano generi alimentari, gli studi professionali, in modo da scaglionare l'arrivo dei negozi. L'ATM aveva reclutato 100 bus, autobus di realtà private, e rimetteva in strada un'altra cinquantina di mezzi, poi 60 autobus navetta. Insomma, c'era stato un coordinamento, io cito solo Milano, ma c'era stato una proposta dell'Agens, che è l'Agenzia Confederale di Trasporti e Servizi, che aveva detto di differenziare gli orari, smart working, spostiamo le cose, e mi sembrava stavolta, nella mia somma ingenuità, che si fosse arrivati a un passo in avanti rispetto a settembre, quando siamo arrivati completamente impreparati con i banchi a rotelle, lì sì, colpa dell'Azzolina. Arrigo Giana, presidente dell'Agens, appunto l'Agenzia Confederale di Trasporti e Servizi, nonché direttore generale di ATM Milano, buonasera.
Buonasera a lei.
Allora, mi aiuti a capire, senza polemiche, io ho visto, sì, a Milano, a Roma, in varie città, a Firenze, cito quelle che ho letto, di cui ho letto, che questi tavoli col prefetto e con le agenzie e con le municipalizzate di trasporti avevano portato, anche con l'aiuto del comune, delle prefetture, diverse aperture nei negozi, così. E perché non se ne è fatto nulla?
No, allora, lei ha ragione, i tavoli dei prefetti hanno tutti prodotto dei documenti, quindi, come dire, hanno definito delle linee guida che consentivano l'avvio e la partenza delle scuole con determinate condizioni e quindi con linee guida che tutti quanti avrebbero dovuto seguire, ma i trasporti erano assolutamente pronti. Poi di fatto sono intervenute delle considerazioni d'ordine prettamente sanitario, sia per quel che riguarda le decisioni del governo che per quel che riguarda le decisioni che le singole regioni stanno prendendo. Quindi di fatto queste tipi di considerazioni sono andate oltre ai tavoli tecnici, diciamo, che erano stati coordinati dai prefetti.
Però lei ci sta dicendo che per non dare un'informazione in tutta un'erba un fascio, è sempre perché certo. Voi avevate fatto un lavoro, non solo voi come ATM Milano, lei rappresenta tutto, diciamo, tutte le agenzie dei trasporti, che aveva portato dei risultati.
Assolutamente sì, tutti i documenti dei prefetti avevano definito quali erano le condizioni attraverso le quali le scuole potevano ripartire e ripartire in sicurezza con i trasporti perfettamente allineati alle indicazioni dei prefetti. Questo è successo.
Ma lei quando, adesso non so se lei abbia figli in età scolare,
certo,
o se abbia figli,
ce li ho.
Ecco. Allora, quando lei vede, lasciamo stare le regioni che diventano arancioni, perché le regioni arancioni sulla didattica, le scuole sono aperte solo elementari, la prima media, didattica a distanza per le altre. Ma quando lei vede tutte le regioni gialle che ho elencato, che vanno ad aprire il 25 gennaio, il 1 febbraio, il 18 gennaio, non so che impressione, perché alcuni mi stanno scrivendo: guardi che è tutto un trucco, perché tanto sanno che per quella data saranno arancioni e quindi non tornano più a scuola i ragazzi. Temo anch'io questo, però lei che impressione si fa?
A parte che insomma, tecnicamente sulle arancioni, per come erano definite le arancioni prima, le scuole sarebbero
esatto.
state aperte, le superiori, quindi in realtà le arancioni, le scuole, le superiori avrebbero dovuto aprire poi,
certo.
E poi in realtà le regioni hanno
e non parliamo delle gialle poi, perché la lista che ho fatto io, tranne il Trentino e l'Alto Adige, sono tutte gialle che non aprono. Campania 25, Campania sono andata arancione, Abruzzo l'11, Basilicata forse l'11, abbiamo già visto l'Umbria spostare al 25. Insomma, lei, non so, un'idea se la sarà fatta, diciamo, dopo tutti i tavoli a cui avete partecipato.
Certo, no, io qua penso che siano considerazioni d'ordine sanitario che vanno oltre l'aspetto trasportistico. Quello che posso dire e riconfermo è che dal punto di vista delle aziende di trasporto l'organizzazione era pronta e le soluzioni erano state individuate.
Anche dal punto di vista dei presidi, perché pure i presidi dicono: abbiamo lavorato con i tavoli per dei mesi e adesso tutto va a remengo.
Ma allora, dal punto di vista delle indicazioni dei presidi, così per come hanno le scuole hanno partecipato a quei tavoli, le dico di sì. Se poi dopo tutte le singole scuole e tutti i singoli presidi nella loro autonomia erano, come dire, allineati in termini operativi alle indicazioni che arrivavano dai tavoli dei prefetti, questo forse è il panorama un po' più variegato, bisognerebbe entrare nello specifico delle singole realtà locali. Però di fatto in linea di il sistema era pronto, lo confermo, ma soprattutto quello dei trasporti.
Ok, si fa per dire, nel senso che voi eravate pronti, io avevo visto anche delle soluzioni, finalmente con un po' di fantasia, ce ne può aggiungere, si possono utilizzare altre aule, i musei, il cinema, non lo so, a me sarebbe bastato, guarda, glielo dico Gianna, anche il 25%, una settimana al mese, fate una settimana, o andate per obiettivi, le verifiche, alcune materie, e invece tutto si chiude, qualche ascoltatore mi dice... Voglio vedere, bisognerebbe obbligare, se chiudono le scuole nelle regioni gialle, anche a fargli chiudere i negozi, i ristoranti, i bar. Guardate, non voglio la guerra, io voglio che se una zona è gialla e il CTS ritiene, e il governo e il Ministero della Salute, che i bar e i ristoranti possono aprire fino alle 18 e i negozi possono essere tutti aperti, che stiano aperti. Non può essere una guerra tra poveri, anche perché lo stesso commesso, negoziante, cameriere, barista, avrà i figli che probabilmente pure lui avrebbe preferito averli a scuola che non a casa, a fare una didattica magari in assenza dei genitori, con il rischio anche di beccarsi abbandono di minore in alcuni casi se capita qualcosa. Quindi non è una guerra tra poveri, però certo che la provocazione la capisco. I presidenti delle regioni, col cavolo che quando chiudono le scuole dicono anche chiudiamo tutto come se fossimo rossi. Perché quello sarebbe coerenza, e ha ragione Lazzolina. Abbiate il coraggio di dire: guardate, siccome non possiamo riaprire le scuole superiori, chiudiamo anche tutto il resto. E lì ti si rivoltano tutti contro. Ma come, sei giallo e mi chiudi i negozi? No, però sei giallo e posticipi l'apertura della scuola, tanto sapendo che poi magari non potrai riaprirla, perché lì appunto non devi dare ristori e gli studenti non votano. Gianna, spero di risentirla quando parleremo di come cavolo. Ma tra l'altro una cosa, se ho un minuto, ma scusi, ma non è sbagliato tra l'altro chiudere una regione come se una regione fosse tutta la stessa cosa? Cioè tra Milano, Torino e il resto del Piemonte o della Lombardia, ci saranno delle differenze anche nel trasporto locale, no?
No, no, ma quello è sicuro, però ribadisco, in linea generale il trasporto non era un tema sui tavoli neanche dei prefetti, la situazione era chiarita e in alcuni il quadro complessivo era chiaro. Poi il perché le regioni stanno prendendo come dire, altre strade, perché evidentemente stanno facendo altre considerazioni, ma che ribadisco attengono soltanto all'ambito sanitario. Quello che così possiamo aver percepito un po' da questi tavoli è che probabilmente stanno pensando a diversi protocolli sanitari, in particolare sulle popolazioni studentesche, e forse, come dire, aspettano questi nuovi protocolli.
Sì, comunque io devo ridare il dato nel ringraziare anche Rigo Giana, perché è giusto guardare l'Europa, come mi dice qualcuno. Certo, noi abbiamo 105 giorni di chiusura da quando è scoppiata la pandemia, 67 la Spagna, 60 la Gran Bretagna e la Francia, 53 la Germania, 48 l'Olanda. Cioè i nostri ragazzi hanno il doppio di giorni di didattica a distanza e tutto il resto dell'Europa. Ma ha scritto un ascoltatore, c'è un grande ingorgo per raggiungere il centro commerciale ad Arese. Io sono contento che il centro commerciale di Arese sia aperto, vorrei capire da un punto di vista epidemiologico, scientifico, come cavolo volete voi, perché il mio figlio può andare con suo padre o sua madre nel centro commerciale di Arese, ma non può andare in classe, anche scaglionato, anche a distanza e quant'altro. Non mollo su questo. GR24.
Ci sono, andiamo? Vai. Di lui hanno detto: non è vero che lui è più buono, io più furbo. È appassionato e competente, è uno molto normale, è più cazzuto di me.
Parla con Pardo. Storie di vita alla moviola. 8 incontri con uomini e donne che hanno segnato il loro campo. Dal cinema alla TV, dallo sport alla cultura. Per scoprire con leggerezza il loro senso della vita. Ascoltalo in podcast su radio24.it. Una coproduzione Radio 24 e Audio Tales.
Focus Economia.
Minuti. Guardate, sull'abbandono di minore è chiaro che ho fatto una provocazione, però vedo moltissimi messaggi sulla scuola. Guardi, molti sottovalutano il problema, altri invece sono assolutamente d'accordo, però una cosa la devo dire. Avevamo altri posti in classifica, non è che la classifica scompaia, c'erano cose anche molto carine, c'era la corsa ai vaccini in Sicilia di cui parleremo la prossima settimana, corsa chiaramente da furbetti del vaccino, perché c'è una nuova categoria che stiamo per inserire, i furbetti del vaccino, gente che si fa vaccinare pur non avendo diritto, non essendo nelle categorie che devono vaccinarsi per prime. C'era la metropolitana, ci sarà, perché parleremo anche della metropolitana di Milano, la M1, che non riesce ad arrivare a Monza, niente, non ce la può fare, o Napoli, comune di Napoli, che non riesce a spendere 500 milioni e nel frattempo cade a pezzi, capisci, il Chiavicone, il vecchio arco borbonico, ma c'è anche il palazzo Fuga, che è il più grande d'Europa, abbandonato a se stesso. Tutte cose molto edificanti che avevamo messo nella classifica, però vista la delicatezza del problema e visto che volevamo affrontarlo in tutti i modi, e qualcuno mi scrive: guardi che sul tema della scuola ci sono anche i sindacati che fanno pressione. Ho capito, ma un presidente di regione, non dico il governo perché stavolta il governo l'indicazione le aveva date abbastanza aperturiste una volta tanto, e non sto contrapponendo il diritto al lavoro e la necessità di lavorare dei proprietari di bar, ristoranti, negozi con quello della scuola, ho detto che sono due diritti uguali, non ho detto che uno è più importante dell'altro, dico solo che però mentre i presidenti delle regioni sono sempre molto attenti perché hanno paura del consenso elettorale quando chiudono i bar, i ristoranti e i negozi, hanno i cittadini arrabbiati, non hanno la stessa sensibilità quando devono chiudere le scuole. Ho fatto l'elenco delle zone gialle, lo dico che ci fosse appena messo in collegamento, che possono tenere aperte, e anche le arancioni potevano in parte tenere aperte e le hanno tutte chiuse. per non saperne leggere né scrivere, neanche discriminando sul loro territorio. Ritengo che questo Covid, tra le tante cose che ci sta insegnando, ahimè, è che la sanità e l'educazione sono materie troppo importanti per essere lasciate alla decisione della singola regione. E fa anche rima, perché sennò andiamo a uno stato arlecchino in cui io non capisco perché alcune riescono ad aprire e altre no. Non capisco perché l'Alto Adige, il Trentino, ha aperto regolarmente il 7, il Friuli, pur essendo giallo, apre il 1 febbraio, ma intanto ha deciso che il 18 si aprono gli impianti sciistici. Adesso è l'ultima volta che faccio una classifica monotematica, lo dico, torneremo da venerdì prossimo a fare la classifica con le varie posizioni. L'applauso va non ai presidenti delle regioni, va ai presidenti delle regioni che sono completamente afoni quando si tratta di decidere qualcosa di cui il governo gli dà la possibilità sulle scuole, e invece urlano e sbraitano in continuazione quando il governo gli dice che sono rossi e arancioni e non gialli. Quindi al coraggio che, come dice il Manzoni, uno non lo può avere, non se lo può dare se non ce l'ha, va tutto il mio applauso. Ah sì, mi dice un ascoltatore, guardi che c'è un ingorgo anche all'outlet di Vico Lungo, ma perché ho due figli di 14 e 16 anni, Enrico dal Piemonte, non possono andare a scuola e però possono accompagnare i genitori o comunque possono andare nell'outlet? Mettiamola così, se possono andare nell'outlet possono anche andare a scuola, no? No, no, scuola no, chi se ne frega la scuola? Mi ha scritto un ascoltatore, ma lei suo figlio se lo tenga a casa, si rassegni. Ma guardi, forse per questo. Poi è chiaro tutto il giochetto, no? Tu sposti là anche se il governo ti ha detto che puoi aprire, perché tanto ti aspetti che arrivi un'altra ondata, poi non riaprirai neanche il 24, neanche il primo. Ma facciamo una scommessa? Qualcuno mi scrive, ma allora che senso ha aprire per 2 settimane? Allora che senso ha aprire i bar e i ristoranti per 2 settimane? Ma ci sarà un beneficio nel riuscire a fare qualche verifica scolastica, qualcosa, qualche attività anche per i ragazzi che non hanno bisogno di sostegno per 2 settimane? Oppure sulla base di questo principio restiamo rossi tutti fino a giugno? Mentre io penso che per gli esercizi commerciali, e l'abbiamo visto, ristoranti pieni a pranzo, bar che erano affollati laddove si può andare alle 18, anche 2 settimane facciano un minimo di differenza, e lo fanno anche per gli studenti. Fate le scuole nell'outlet. Si va da nessuna parte. Andrea Gattini, cofondatore di Filo, buonasera.
Buonasera, buonasera a tutti.
Allora Gattini, quanti anni ha lei, che cosa fa Filo, quanti siete, chi vi ha aiutato, quanto fatturate e un fiorino.
Sì, allora, io sono Andrea, ho 29 anni e sono cofondatore di Filo, che è una startup e anche se ora formalmente è una PM innovativa, nata nel 2014. E principalmente noi produciamo dispositivi nel settore dell'internet delle cose, quindi oggetti fisici connessi ad internet che ti permettono di avere la vita un po' più semplice, diciamo così. E siamo in azienda 22 persone, e io mi occupo di marketing e di tutta la parte di comunicazione e di costruzione del brand e lancio dei nuovi prodotti, e ad oggi abbiamo nel 2020 fatturato di circa 10 milioni di euro.
Però, e quante persone lavorano con voi e con che contratto?
Allora, siamo 22 persone, tutte queste persone sono assunte a tempo indeterminato e abbiamo ovviamente una serie invece di collaboratori, consulenti o anche a partita IVA che contando quelli siamo circa una trentina di persone.
E lei, scusi, io l'ho persa su una cosa, quanti anni ha?
29.
29. E cosa faceva prima?
Io prima studiavo, perché mi sono laureato in economia nel 2014. Mm-hmm. E subito dopo essermi laureato ho cominciato un percorso di startup di 3 mesi. Mm-hmm. Chiamato Innovation Lab, che mi ha permesso poi di conoscere quelli che sarebbero diventati i futuri soci, e in realtà Quindi questa azienda che ho cofondato insieme ad altre quattro persone è diventato il mio primo impiego lavorativo.
Allora, dove ha sede Filo?
Noi siamo basati a Roma.
E come le ha reclutate le persone? Come le ha selezionate?
Sì, inizialmente abbiamo preso persone dal nostro network, quindi per referenza, perché quando sei una startup devi fare praticamente tutto e spesso anche male, diciamo, e quindi anche i vari processi di recruiting in realtà erano affidati un po' alle referenze. Oggi, con una realtà un po' più strutturata, abbiamo anche un processo di selezione differente e ci siamo affidati a volte anche ad aziende esterne che offrono questi servizi di recruiting, o anche utilizzando i network come LinkedIn professionali in cui inseriamo le posizioni lavorative.
Allora, un'ultima domanda. Avete fatto ricorso a crowdfunding, a finanziamenti bancari, di private equity? Chi vi ha finanziato?
Allora, sì, noi siamo stati finanziati inizialmente da un fondo di venture capital di nome Le Venture Group, ed è uno dei fondi più attivi in Italia, basato a Roma. Abbiamo partecipato anche al percorso di accelerazione di nome Lewis & Labs, della durata di 6 mesi, che è stato poi anche il primo gradino che ci ha permesso poi di evolverci e di crescere. E quindi ad oggi abbiamo ottenuto circa 2,5 milioni di investimenti in equity, quindi ovviamente abbiamo ceduto quote della nostra azienda per ottenere questi investimenti, che oggi ci hanno permesso di arrivare a questi numeri.
Allora, in bocca al lupo ad Andrea Gattini, alle 22 persone che hanno assunto in organico per cofondatore appunto di Filo, nata nel 2014, complimenti anche per la giovane età, in bocca al lupo anche a lei per il suo futuro.
Crevi, arrivederci.
Oh, mi arrivano altre conferme sugli outlet. Io sono contento che la gente, visto che gli outlet possono essere aperti, vada all'outlet. A Fogliano della Chiana, a Code, mi stanno scrivendo molti ascoltatori su questo, perfetto. Vedo che a alcuni non frega nulla che stiamo perdendo una generazione di giovani, vabbè, ma non so benissimo che nel futuro non è meglio una lasagna che un'ora di filosofia. Io farei sia la lasagna che la filosofia, le due cose non sono in contraddizione, anzi la mangio anche meglio la lasagna. Allora, ristorante sushi a Castellanza, oggi a pranzo mega fila fuori, ma ripeto, non contrapponiamo le scuole con i ristoranti e i bar, però la logica deve, qualcuno mi deve far capire perché si può andare all'outlet, mettersi in fila giustamente con le mascherine così, ma non si può andare in classe, anche se distanziati, anche se scaglionati, neanche per una settimana. Prossimo presidente di regione che sento parlare di investire sul futuro, le nuove generazioni, investire in ricerca, la competitività, ecco, divento uno sciamano anch'io. A proposito di sciamani, nel senso che, vabbè, buttiamo da ridere, è gravissimo chiaramente quello che è successo negli Stati Uniti, ma ci sono anche novità sia sul fronte del PIL statunitense, disoccupazione statunitense, che anche del futuro di Trump. Ho visto che anche Murdoch, quindi Fox News, Wall Street Journal lo sta scaricando, c'è un editoriale molto forte che dice: presidente si dimetta così non rischia l'impeachment, è gravissimo quello che ha fatto. Marco Valsania del Sole 24 Ore da New York, buonasera Marco.
Buonasera a voi.
Allora, due cose volevo commentare oggi con te degli Stati Uniti, una di carattere più politico ed è un punto sulla situazione di Trump, e l'altra invece è il dato che è arrivato oggi sul PIL statunitense. Partiamo dall'evoluzione su Trump.
Sì, Trump rimane sotto enorme pressione, nonostante abbia, diciamo, alla fine ammesso la propria sconfitta e riconosciuto l'avvento della nuova amministrazione di Joe Biden in un video ieri sera, ma le pressioni appunto per una sua, diciamo, uscita di scena accelerata, cioè subito, attraverso dimissioni, attraverso rimozioni, in particolare con impeachment, continuano a crescere. Non è chiaro se avranno uno sbocco poi, se verranno davvero messe in pratica, se ci siano i tempi concreti perché anche solo perché avvengano, ma sono un forte segnale che appunto la crisi che è aperta, diciamo, da Trump e dall'assalto al Parlamento rimane più che mai forte e irrisolta. I democratici potrebbero votare articoli di impeachment, a quello che fanno sapere alcuni esponenti della loro leadership, già agli inizi della prossima settimana, quindi entro metà della settimana, e sono in grado di farlo perché hanno la maggioranza alla Camera. Poi bisognerà vedere se questo avviene, poi se il Senato prenderà a quel punto la palla, perché poi il processo, diciamo, vero e proprio dovrebbe avvenire al Senato. Per avere successo un impeachment, per portare alla rimozione del presidente, alla condanna, richiede poi una maggioranza di 2/3, quindi richiede a quel punto uno schieramento anche da parte di un significativo numero di repubblicani che sì, hanno preso le distanze da Trump, ecco, però non è chiaro che siano poi disposti anche a fare quel passo, diciamo, quel passo ulteriore, diciamo, di una condanna e rimozione attraverso impeachment.
E veniamo invece ai dati adesso sulla disoccupazione e soprattutto sui dati della disoccupazione, diciamo, di quest'anno, perché ho visto bene 9.400.000 posti di lavoro persi, mai così male dal 1939?
Sì, esattamente, tanto per dare, diciamo, la dimensione dell'impatto della crisi scatenata dalla pandemia. Ecco, il dato annuale forse dà sicuramente, mette nero su bianco l'effetto, diciamo, socio-economico. Per l'intero anno sono andati persi 9,4 milioni di posti di lavoro, appunto l'anno statisticamente peggiore dal 1939, che da quando esistono, diciamo, questo genere di statistiche, diciamo così, contemporanee, ecco, paragonabili. Da febbraio addirittura la perdita è ancora superiore, perché comunque i primi due mesi erano ancora, diciamo, non affetti da una pandemia, e da allora la perdita sarà anche di quasi 10 milioni in realtà di posti di lavoro. L'economia, il mese di dicembre in particolare, ha rappresentato un'inversione di tendenza, perché erano comunque 7 mesi che l'economia americana riusciva a creare posti di lavoro. A questo punto questa serie positiva, diciamo, di recupero, per quanto complesso, si è interrotta. A dicembre sono stati persi 140.000 posti di lavoro, a novembre ne erano stati creati oltre 300.000, per dare anche la dimensione così della brusca retromarcia provocata dalla recrudescenza della pandemia. Ricordiamo che gli Stati Uniti sono afflitti in certo. Questo momento da un'escalation della pandemia che Joe Biden si troverà a dover affrontare, sia in termini di salute pubblica che appunto di impatto sull'economia adesso al suo ingresso alla presidenza.
Un'ultima nota anche per questa era Biden, che non è ancora iniziata, ma in gennaio è iniziato nel peggiore dei modi possibili per gli Stati Uniti. Abbiamo visto la borsa entusiasmarsi il giorno prima dell'assalto, cioè la giornata che poi la sera in Italia vi è stato l'assalto al Campidoglio, entusiasmarsi per la vittoria in Georgia e alcuni titoli salire. Si scommette molto in America che Biden avrà un piano anche di investimenti infrastrutturali?
Sì, in questo momento, esatto, il business e quindi anche la borsa riflettono che, diciamo, più tradizionalmente sarebbero probabilmente più preoccupati di un successo così too court dei democratici, per quanto, diciamo così, di stretta misura, ma comunque che avranno, diciamo così, comunque controllo sia di entrambi i rami del Congresso che della Casa Bianca, per paura di stretti di regolamentazione, aumenti delle tasse, diciamo di solito le priorità democratiche che fanno un po' innervosire borse e business. Ma in questo momento la priorità, essendo il rilancio dell'economia in questo momento di continua grave crisi, ecco, in realtà contano più di tutto su strategie di rilancio. Biden ha fatto capire di avere in mente un piano a due tempi abbastanza rapidi, un iniziale nuovo stimolo. Ricordiamo che un primo nuovo pacchetto di aiuti da 900 miliardi è in questo momento in fase di attuazione, già firmato, approvato dal Congresso, sì. Firmato da Trump. Biden dovrebbe far scattare rapidissimamente, appena insediato, un ulteriore piano con alzando, diciamo, le aiuti alle famiglie, aggiungendo assegni forse da $1,400 che porteranno a 2,000 il totale, compresi i precedenti aiuti, e aiuti agli stati e aiuti soprattutto alla produzione e distribuzione dei vaccini. Un secondo passo verrebbe poi entro la primavera con un piano forse da 2,000-3,000 miliardi di dollari e lì appunto più strategico, più di appunto infrastrutturale di interventi fiscali che rappresenta un po' diciamo la messa in pratica della strategia elettorale sotto le bandiere di Build Back Better.
Esatto, e chiaramente meno operazioni di riduzione delle tasse e quindi operazioni di carattere fiscale. Grazie anche Marco Vassani in collegamento con noi da New York. Vado verso la conclusione, ma tantissimi messaggi che stanno arrivando. Mi segnalate che anche l'outlet di Noventa di Pieve, adesso non è che posso fare la lista di tutti gli outlet, non si trova parcheggio, ho capito, ma io ripeto, sono contento. Qualcuno mi scrive però: sì, ma guarda che aprire le scuole, sostanzialmente le sintetizzo, è un rischio. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, sons of former slaves and the sons of former slaves, one day. E qui vengo al sogno. È chiaro che è un rischio, come è un rischio riaprire gli esercizi commerciali, ma cerchi di tenere assieme le due cose, cerchi di ridurre al massimo il rischio e permettere anche ai commercianti di respirare. Allora nessuno sta dicendo che non vi sia un rischio, però un paese deve anche definire quelle che sono le sue priorità, se ancora vuole chiamarsi tale, cioè paese. Se la priorità è il consenso elettorale a brevissimo, la classe politica verrà giudicata su questo. Se la priorità è tutelare gli insegnanti, che magari sulla DAD alcuni hanno anche dei vantaggi, quindi la priorità è ascoltare i sindacati, un paese si scaverà la fossa anche su questo. Se la priorità è dire ai ragazzi, ai sedicenni, quattordicenni, quindicenni, guardate, puoi andare al bar, per fortuna se sei giallo, puoi andare all'outlet, puoi andare al McDonald's, al Burger King, ma non puoi rientrare in classe, perché non è una priorità del paese. Il paese, questo diventerà poi, no? Tutto qua. Poi uno può pensare che non sia una grande priorità e si immagina un paese diverso. Io spero che un paese riesca anche a portare la cultura, non la retorica della cultura, degli investimenti in cultura, dell'importanza del capitale, per non parlare dei ragazzi col sostegno, dei ragazzi che vengono dalle famiglie disagiate, dei ragazzi che non hanno libri in casa, del ruolo sociale della scuola. Non gliene fotte a nessuno dei presidenti delle regioni che ho sentito parlare, dire: siamo consapevoli del dramma che stiamo creando a livello sociale, perché chiaramente meno i ragazzi vanno in presenza, più si ampliano le distanze sociali, con buona pace dell'alta borghesia e con buono scorno di chi ha già avuto la sfiga di nascere in fasce e famiglie disagiate. Aumentiamo le distanze, va bene così. Attenzione però a chi fa questo ragionamento, perché le conseguenze possono essere tragiche. Io invece voglio vivere in un paese in cui anche la scuola sia una priorità, come il portare la cena a casa per i commercianti e per tutti quelli che sono chiusi. E non sempre l'ultima delle soluzioni, che si va a chiudere prima ancora che te lo chieda il governo, prima ancora di diventare rosso. Questo vorrei. Però mi rendo conto che è un sogno e quindi come tale resto. Proprio chi mi sta scrivendo meglio la lasagna dovrebbe pensare a questo, perché il risultato sarà che staranno sempre meglio chi starà sempre meglio, chi sta già meglio, che tanto potrà mandare i figli in altre dare lezioni, mandarli all'estero, fare quello che vuole, lo prenderà in quel posto chi si aspettava che la scuola avesse una funzione pubblica di livellamento delle disuguaglianze sociali. Non interessa, e vabbè. Noi comunque ci sentiamo lunedì dalle 17 in poi. Auguro a tutti una buona serata, a quasi tutti stavolta, perché ho le palle girate. Non la auguro ai codardi, a chi si fa bello solo quando c'è da gridare contro il governo, non ha la capacità di dimostrare cosa significhi un'autonomia di pensiero, di scelta e organizzativa. Ringrazio come sempre Maria Sole Di Sciandro e Barbara Bianchi per l'assistenza in redazione e anche in studio. Ci risentiamo lunedì.
Aruba.it, il più grande cloud provider italiano,
vi ha presentato Focus Economia.